Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, con queste tre parabole della perla preziosa, del tesoro nascosto e della rete piena di pesci, si conclude il discorso parabolico che avevamo iniziato due domeniche fa, se vi ricordate, con la parabola del seminatore, e poi l'avevamo proseguito domenica scorsa con la parabola della zizzania, del piccolo seme di senape che poi cresce e si sviluppa come grande albero, e la parabola del lievito che la massaia mette in un po' di farina per farla fermentare. Otto parabole in cui il Signore ci parla del regno del Padre suo, del regno dei cieli. E inizierà la sua predicazione Gesù proprio parlando del regno, che spiega in queste parabole nella sua realizzazione terrena. Se vi ricordate, Gesù inizia la sua predicazione dicendo: convertitevi, perché è vicino il regno dei cieli. E ora lì, in questo scenario stupendo del lago di Galilea, dove sulla barca di Pietro parla alla folla, lì sulla spiaggia di Cafarnao, che aveva scelto come punto base, punto d'appoggio nella casa di Pietro per la sua predicazione in Galilea, ci parla del regno. Ma quando lui parlava del regno, i suoi uditori avevano nel cuore, nella mente, nell'animo delle risonanze ben precise, che forse non sono le nostre, questa parola regno, no? Allora vedete quanto è importante un po' di cultura, un po' di studio, un po' di approfondimento della Bibbia, che ci permette poi di entrare meglio nel gusto e nel sentire, nel gustare quel Vangelo che il Signore ci ha regalato per la nostra santificazione e per la nostra gioia. Il regno, che cos'è nella Bibbia il regno? Che cos'è per Gesù il regno? Il regno che annuncia Gesù è una presenza potente di Dio nel mondo, che si realizza in Lui stesso, perché è Lui, Gesù, la realizzazione del regno del Padre, che ha avuto una lunga preparazione attraverso i secoli. E così, se voi leggete la Bibbia, vedete come i primi profeti ci parlano del regno di Dio come di un intervento di giudizio del Signore su Israele e sui peccatori. Ci sono pagine fortissime nella Bibbia dove viene mostrato questa venuta del regno come un momento del giudizio di Dio, che giudica i peccatori, questi orgogliosi, questi superbi che non hanno voluto ascoltare la sua parola, che vengono giudicati. Presenza di Dio, giudizio di Dio. Poi invece i profeti più recenti parlano del regno di Dio come di un mondo ricreato, che vive all'ombra dell'amore di Dio, della pace. Vi ricordate quelle pagine stupende del libro di Isaia dove si dice che un bambino potrà giocare nella buca dell'aspide, potrà giocare con le vipere, dove l'agnello andrà insieme con il leone. E vedevano quindi il regno di Dio come una realizzazione futura e definitiva, dove regnerà Lui nella pace e nella gioia. Poi nei libri sapienziali, che cos'è il regno di Dio? Nei libri sapienziali il regno di Dio è il regno dei giusti. Chi sono i giusti? Sono coloro che vivono la legge di Dio, i comandamenti di Dio, l'uomo giusto. E abbiamo ascoltato nella prima lettura la preghiera di Salomone, no? Questo giovane re che prega il Signore non perché gli dia forza, potere, ricchezza, ma perché gli dia la sapienza, gli dia la sapienza. E il popolo di Dio era consapevole che il suo tesoro, la sua ricchezza era questa sapienza, che consisteva questa sapienza nella legge di Dio. E c'è una pagina, un brano molto bello, centrale, del libro dei libri sapienziali, dove si parla della sapienza che venne a porre la tenda, a tendarsi, a prendere casa in mezzo al suo popolo. E poi specifica: questa sapienza è la legge di Dio. Vi ricordate come inizia il Vangelo di Giovanni, al versetto 14? E il Verbo si fece carne, e noi leggiamo oggi, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ma se noi leggessimo nel greco, nella traduzione letterale greca, e il Verbo si fece carne e venne a posare la sua tenda in mezzo a noi. È un richiamo al Vecchio Testamento, dove si diceva che la sapienza abitava in mezzo al popolo di Dio. Nella legge adesso non è più un libro, non sono più delle norme che abitano in mezzo al popolo di Dio, che viene custodito in mezzo al popolo di Dio, ma è Lui, il Figlio di Dio, uomo come noi, che è venuto, ha posato la sua tenda in mezzo a noi per rimanerci per sempre. E quindi è Lui il regno di Dio. Questo regno di Dio che non è un regno umano. Il regno umano richiama parole come potere, come dominio, nel senso negativo. Ma il regno di Dio è tutto diverso dal regno umano. Il regno di Dio è un'autorità che non opprime, ma è un'autorità che illumina. Il regno di Dio è un dominio, sì, ma non è un dominio che schiaccia, è un dominio che innalza. Il regno di Dio è un potere, sì, è un potere, ma non schiavizza, è un potere che ci rende liberi. E se non sei sotto il potere di Dio, sarai schiavo per sempre delle tue passioni, di ciò che non vorresti fare, di ciò che non ha valore. Invece, se ti assoggetti al regno di Dio, diventi libero. Meraviglia della potenza di Dio che libera, innalza e riempie di ogni ricchezza spirituale coloro che si assoggettano. E per noi nel Nuovo Testamento il regno è realizzato nella persona di Gesù. Il regno è presente nella persona di Gesù. che si propone proprio in queste parabole che abbiamo finito di ascoltare oggi, come si realizza questo regno di Dio, come si sviluppa, come matura. È quello che succede se in questo regno di Dio non c'entriamo, perché non ci sono 3, 4, 5, 6, 7 regni, domini, ce ne sono 2. O sei nel dominio dell'amore e quindi della pace, o sei in quello della dannazione. Ultima parabola. Dopo aver spiegato tante cose, con segni, alla fine, alla sostanza, dice: guardate che i canestri sono 2. Scegliete voi. E vedete come finisce la sua predicazione Gesù dicendo: ma avete capito quello che ho detto? Avete compreso tutte queste cose? E aspetta che loro rispondano, sì, perché Gesù se parla, parla per essere ascoltato, per essere capito, e perché la sua verità produca frutto in chi l'ascolta. E la Chiesa oggi, in nome di Cristo, ci dice a noi tutti, cristiani, di fronte al Vangelo che proclama ogni domenica, dice: ma figlio mio, ma tu hai capito quello che Gesù ti ha detto oggi? E aspetta che noi rispondiamo sì, perché se noi rispondiamo no, bisogna che ci fermiamo e ce lo facciamo spiegare bene il Vangelo, perché il Vangelo è fatto per essere capito, è stato scritto, proclamato, annunciato per essere capito, e non capito distrattamente, non capito superficialmente, ma capito in profondità. E allora, se questo Vangelo non lo capiamo, fermiamo i preti, aggrappiamoci ai preti, fermiamoli e diciamo: spiegaci questo Vangelo perché non lo capiamo, spiegaci questo Vangelo. Ecco la funzione della Chiesa, spiegarci il Vangelo, perché il Signore vuole che noi viviamo nella luce del suo Vangelo e che il Vangelo rischiari la nostra vita, le nostre anime, il nostro cuore. Quel Vangelo che è appunto l'inizio del regno, la parabola del seminatore che ci dice che questo seme, accolto, capito, maturato nel cuore, fa sviluppare questo regno, che è un regno di amore, è un regno di amore. Qual è il succo delle 2 parabole di oggi, le prime 2? Quella del tesoro nascosto e quella della perla preziosa. È che il regno è un regno di amore, un regno di appassionati, di persone che sono state attratte, conquistate, prese al tal punto che per loro il regno vale di più, per loro il regno vale di più, sono pronte a vendere ogni cosa per quel regno. E questo è il senso di queste parabole, e Gesù lo dirà, e sarà chiaro, perché Gesù è chiaro. Lui non vuole uditori distratti, lui non vuole persone che lo seguono così per caso o per abitudine, no, lui è stato chiaro nel suo Vangelo, ha detto: guardate che se qualcuno di voi ama qualcosa più di me, non è degno di me. E questo è il senso della parabola della perla preziosa. Per te questo regno che è Gesù vale di più? Più di ogni altra cosa? Se non vale di più, tu non sei del regno. Io non sono del regno. Se per me il mio lavoro vale di più, io non sono del regno. Se per me il mio fidanzato vale di più, io non sono del regno. Se per me i miei genitori valgono di più, io non sono del regno. Gesù è esigente, l'ha detto chiaramente. Se tu ami anche tua moglie più di me, non sei degno di me. Non poteva essere più chiaro sul fondamento della religione cristiana, che non è seguire una filosofia, un'ideologia, delle norme, ma è una proposta di amore. E non di un amore qualunque, ma di un amore travolgente, di un amore appassionato, di un amore che è capace di dare la vita. Questo è il cristianesimo. Poi noi lo possiamo trasformare, ma non diciamo di essere cristiani se non siamo innamorati del Signore. No, lo offendiamo. Quella non è la religione sua, non è la religione dei portacandeli, è la religione di coloro che con entusiasmo, con amore, sono pronti a dare la vita per Gesù. Dare la vita per Gesù non è un qualcosa che è richiesto ai santi. Dare la vita per Gesù è il primo gradino della vita cristiana, non è l'ultimo, e va insegnato ai bambini della prima comunione, certo. Vi ricordate i propositi di quel bambino Domenico Savio, di San Giovanni Bosco? La morte, ma non i peccati. Ma è normale questo. Non era lo scritto di un santo, era lo scritto di un bambino cristiano. Perché il cristiano è uno che ama Gesù al punto che è disposto a morire, ma non peccare e perdere Gesù. Ma non peccare e perdere Gesù. Gesù non ci ha insegnato altra religione, ci ha insegnato questa. Noi l'abbiamo trasformata, ma sarebbe ora che ci riprendiamo nell'autenticità. Se no, che senso ha quella comunione che facciamo? Quella bella comunione, quel gesto bello in cui riceviamo Gesù che si dona a noi come immolato, donato, morto d'amore e dissanguato per me? E io? Non sono pronto a dare la mia vita per te? No, ho da convertirmi in profondità, e allora che scatterà in me la molla della santità, quando io capirò che la santità è un fatto di amore, quando Gesù mi avrà conquistato. E se Gesù non mi ha ancora conquistato, se Gesù non è ancora al primo posto, se io ancora non sono pronto a morire per Gesù, cosa significa? Significa solamente che io ancora non ho perso tempo a fermarmi davanti a Lui, che io ancora non mi sono fermato a guardarlo, ad attenzionarlo, perché non è possibile che una persona si fermi davanti a Lui, non è possibile che una persona lo guardi e non senta nel suo cuore una fortissima attrazione. Non senta nel suo cuore qualcosa che succede e lo porta e lo spinge a dire: tu sei la verità, tu sei il mio Signore, tu sei il mio Redentore, tu sei tutto. Ma perché non è possibile questo? Perché non è possibile fermarsi davanti a Lui con sincerità di cuore e non sentire questa attrazione, non sentire questo risucchio verso il cielo? Ce l'ha detto San Paolo nella seconda lettura. Ci ha detto qual è la nostra vocazione. Ciascuno di noi è stato creato dal Padre a misura del Figlio ed è chiamato a diventare il Figlio. E quindi quando tu guardi Gesù, cosa succede nel tuo cuore? Comprendi, come in uno specchio, la bellezza a cui tu sei chiamato, la santità a cui tu sei chiamato. E allora senti questa forza dell'amore che ti dice: imita Gesù, segui Gesù, fai quello che Gesù ti dice, come ci ha detto la Madonna a Cana. E allora lì la nostra gioia, e il nostro cuore piange, e perché piange? E se noi andiamo a vedere la radice di tutte le nostre insoddisfazioni, la radice di tutti i nostri vuoti, di tutte le nostre depressioni, dove sta la radice? La radice sta che io non sono Gesù, la radice sta che io vedo che non sono bello come Gesù, che non sono santo come Gesù, che non sono virtuoso come Gesù, che non sono pulito come Gesù. E questo mi rode nel cuore, in profondità, e ha voglia ad andare da tutti i psicologi di questo mondo, non ne capirà niente. Perché? Perché la radice è lì, finché tu non ti fermi davanti a Lui e capisci che è Lui la tua insoddisfazione, è Lui il tuo vuoto, è Lui la tua frustrazione, perché tu desideri, ogni fibra del tuo essere desidera essere Lui. Ed è questa è la missione che ha ricevuto Maria sotto la croce. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. È la missione di Maria, spingerci al suo figlio, invitarci a metterci davanti al suo figlio, a guardare il suo figlio, ascoltare il suo figlio e sentire nel nostro cuore quella attrazione che ci spinge a vita nuova. E allora sì che potremo dire: Signore, grazie. Grazie della gioia che mi hai dato di essere tuo figlio, grazie del tuo figlio, grazie del tuo spirito, grazie della madre che a questo figlio mi porta. Amen.